SBS Italian.
Il bilancio del terremoto dell'Aquila fu di 309 vittime, circa 1.600 feriti, di cui 200 gravissimi, e 65.000 sfollati, che all'epoca vennero alloggiati in tendopoli, auto e alberghi lungo la costa adriatica. E oggi appunto vi chiediamo: quali ricordi avete di quel tragico 6 aprile 2009? Eravate in Abruzzo oppure avete parenti o amici che hanno vissuto quelle ore drammatiche?
Potete chiamarci al 1300 799 626, potete anche inviarci un sms allo 0429 996263, commentare la nostra pagina Facebook, che vi ricordo è facebook.com/sbsitalia. Insomma, vogliamo sapere dove eravate, cosa facevate e in che modo quel terremoto ha cambiato la vostra vita. Sicuramente è cambiato quel terremoto la vita di un nostro ascoltatore, Gino da Melbourne, che è in diretta con noi questa mattina. Buongiorno Gino, grazie per la disponibilità.
Ah, buongiorno, guarda, i cambiamenti non si possono contare quanti ce ne sono, ma ogni giorno ti devi essere pronto a ricambiare di nuovo le cose, perché è questo che poi ti dà il terremoto, ti dà questa capacità, abilità a resistere alle poi difficoltà della vita, che sono a volte sconvolgenti per il tuo animo, per la tua persona, e devi comunque andare avanti, devi superarlo, devi correre, devi fare, e devi decidere in qualche momento immediatamente quello che devi fare, come devi risolvere. Questo è un po' la resilienza quotidiana.
Gino, ci racconti quella notte dal tuo punto di vista?
Oh, guarda, era da poco passato il mio compleanno, avevamo festeggiato la domenica, finito la casa, abbiamo finalmente finito di costruire la casa, di abbellire la casa, che una casa ci mette molti anni prima di prepararsi, e quindi avevamo invitato degli amici, poi sono andato a letto e avevamo fatto solo il giardino, ma finalmente poi abbiamo andato il giardino, quindi, e poi la notte mi sono chiesto, allora, c'è mia moglie, ma che facciamo se avviene un terremoto? Sai che non ci abbiamo pensato, perché è esistito il terremoto, ma è esistito un prima del terremoto, quindi mesi e mesi in cui queste scosse ci disturbavano la giornata, nella scuola, nel lavoro, andando a casa. Sentivamo queste scosse, però nessuno ci diceva: ma state attenti, facciamo così, abbiamo organizzato questo, abbiamo organizzato quest'altro. No. Ma noi stessi, alla fine mi sono chiesto quella sera: ma scusami, ma sei stupido, tu aspetti che sia uno Stato, il sindaco, qualcuno a organizzare queste cose, ma perché non ci pensi tu? Cioè, è la tua vita. Difatti ci siamo chiesti noi cosa facciamo, ci siamo organizzati, facciamo così, cioè abbiamo qua le nostre scarpe, qua abbiamo le chiavi, abbiamo le cose, cosa faremmo, no? In caso, qual è il posto della casa più sicuro dove ci potremmo? Quindi ci siamo andati a dormire, perché c'era stata una scossa prima, la solita scossa leggera. Cioè, vabbè, che facciamo? Stiamo svegli, usciamo, non usciamo? Ma tanto è la solita scossa, e quindi sono andato a dormire. Di notte, oh mamma mia, grazie a quello abbiamo saputo immediatamente cosa fare: prendere i figli, uscire fuori, stare in macchina, le chiavi della macchina, questa è la prima cosa che abbiamo fatto, e ci siamo visti con gli altri condomini al buio, nel freddo, quindi come se si fosse aperto il portone di un altro mondo, proprio un altro pianeta, un'altra cosa, dove tu ti trovi ad affrontare chi piange, chi stride, chi deve fare una cosa e fare un'altra, che non sai dove sta, non sai il buio, senti l'ambulanza che viene, ma perché, per come, cioè, non capisci più niente, stai lì in una giostra che non avresti mai voluto avere addosso.
Gino, tu hai deciso di trasferirti in Australia. Quanto ci hai messo per maturare questa decisione, e in seguito a che cosa è avvenuta?
Oddio, a questo punto, dopo il terremoto, parlare di decisioni è un po' aleatorio, perché non è che prendi una decisione, devi fare una decisione, quindi cerchi di provare a fare delle cose. Per cui mia moglie era australiana, ha detto: io vado da mio padre, perché la mia famiglia ci può dare aiuto, perché se no. E allora avevamo tutto investito nelle nostre case, avevamo tutti i soldi, non avevamo neanche un centesimo da parte, quindi che facevamo? Il lavoro, per carità, era mai finito in città, E qui in Australia per fortuna ci ha accorto. Ci siamo rifatti adesso dopo 10 anni un'esistenza che è ancora instabile, è ancora provvisoria. Cioè, questo senso del provvisorio oramai ci accompagnerà forse per tutta la vita. Tu pensa che i miei figli stanno decidendo adesso, mio figlio se ne trasferirà in Giappone perché non vuole andare in Italia, non vuole stare in Australia, non sanno neanche loro dove andare. Capito? Mia figlia pure programma l'anno prossimo di andarsene via, cioè perché non ti senti bene da nessuna parte, capito?
Gino,
non c'è più casa tua, non c'è più la tua città, non c'è più te stesso, questo è il punto.
Sentiamo che ovviamente c'è ancora molta commozione nonostante siano passati 10 anni. E tu sei tornato in Abruzzo, che cosa hai visto, come ti sei sentito da quel 2009 a oggi?
Guarda, il ritorno è quasi un'attrazione fatale, perché hai bisogno di tornare, ma poi sai che quando torni si riapre tutte le tue ferite, perché hai tante cose che hai lasciato in sospeso, sono sempre in sospeso, ormai la tua vita è rimasta in sospeso. Proprio ieri mattina mia moglie mi ha telefonato e ho pensato che abbiamo le nostre cose in la casa di mamma ancora lì, perché noi portiamo là nello stanzino, che ci facciamo? Dobbiamo vedere se dobbiamo buttarlo o no, ancora qui siamo dopo 10 anni a selezionare le cose che dobbiamo salvare, dove? Perché non c'è un posto dove salvarlo, dove metterlo. Ho dovuto buttare tanta parte, tante cose, non erano state distrutte, ma tu immagina che le persone che hanno perso i familiari, 309, 320 vittime, perché poi vanno considerate anche quelle che sono morte di conseguenza qualche giorno dopo, settimane dopo, a causa del terremoto. Poi la cosa più tremenda, vai all'Aquila, vuoi rivedere delle persone e l'angoscia è dove ci vediamo? Che prima avevamo tanti posti belli, al caffè Edes, in piazza, al cinema, adesso non c'è. Dove ti vedi? Al centro commerciale? Oddio santo, quella è l'unica soluzione, una cosa veramente massacrante, cioè, non sai, e la gente annaspa, non c'ha, i ragazzi dove vanno? Dove si vedono? In qualche pub, in qualche bar, per la strada, ma non c'è, la città, come diceva San Salvatore Provenzano, in gran parte la città è ricostruita, ma le frazioni, caro Provenzano, non sono ancora ricostruite, non sono neanche cominciate le frazioni, l'acqua viveva delle frazioni. E poi ci sono tante piazzette, tanti posti, ma quelle piazzette non hanno più senso perché non c'è più gente, non c'è più quel negozietto, non c'è più quel bar, quel caffè, quell'attività, ci sono delle strade dove tu ci andare perché c'era l'artigiano che lavorava il cuoio e tu ci partivi e passavi per quella strada e quella strada viveva di vita, di persone che la animavano. Una città è fatta di persone, di persone vive.
Gino, ricordiamo che le linee sono aperte al 1300-799-626 per tutti coloro che volessero raccontare la loro esperienza del terremoto dell'Aquila. Abbiamo in attesa Federico che ci ha rivelato che aveva aiutato come volontario per la Croce Rossa. Federico, chiedo pazienza perché dobbiamo fermarci per una breve pausa. Prima di salutarci, Gino, in 30 sì. Secondi, è uno shock quello che si supera, quello del terremoto?
Mai. Mai. C'hai sempre questo... Ho detto a un mio amico, cioè, è come se mi avessi messo un coperchio perché devi lavorare, devi andare avanti nella vita, ma appena c'è qualcosa che scoperchia quelle cose, vedi che tutti i tuoi ricordi non sono fermi, sono cresciuti dentro di te, si sono aumentati, hanno fatto le loro reazioni chimiche come una bottiglia di spumante, se tu la tocchi il tappo scoppiano all'improvviso, avete visto anche stamattina, non riesco a leggere l'emozione.
Gino, per questo ti ringraziamo doppiamente per la tua testimonianza, per la tua disponibilità, ti auguriamo ovviamente buona giornata e grazie ancora.
Grazie a voi.
Quando sono le 8:48 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Radio SBS per il programma italiano, quest'oggi incentrato sul decennale della tragedia del terremoto dell'Aquila che il 6 aprile del 2009 provocò la morte di 309 persone oltre alla devastazione del capoluogo abruzzese e di tutte le frazioni circostanti. Al 1300-799-626 vi stiamo chiedendo di condividere con noi la vostra esperienza di quella tragedia, dove eravate, state, in che modo eventualmente ha cambiato la vostra esistenza il terremoto dell'Aquila. Ci ha chiamato al 1300-799-626 Federico. Buongiorno Federico e benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora Federico, tu ci raccontano, hai lavorato come volontario della Croce Rossa dopo il terremoto.
Esattamente, esattamente. In quanto volontario, come buona parte dei volontari, eravamo stati precettati per questa emergenza. In quel caso era il terremoto, ma comunque qualsiasi evento di grande portata, ovviamente facendo parte della Croce Rossa della Protezione Civile, i volontari possono essere precettati per questo genere di cose. Quindi noi eravamo partiti, nel mio caso, 3 settimane dopo il terremoto, per andare appunto a gestire i campi per gli sfollati. Quindi vuol dire gestire tutto il campo, tutte le attività del campo, quindi gli alloggi, che in quel caso erano delle tende, vestiario, cibo e tutto, campo medico, eccetera. Quindi un'esperienza molto impattante.
Che tipo di preparazione avevate per un'evenienza del genere?
Allora, ovviamente il campo, o meglio i campi, ogni campo aveva il suo direttore, che era un dipendente della Croce Rossa con esperienza, con quel genere di esperienze, quindi una persona molto esperta, e lui dirigeva le varie operazioni, quindi tutto, prendeva in esame tutto. Noi come volontari, comunque facendo già parte della Croce Rossa, quindi con un certo tipo di preparazione, perché comunque per entrare a far parte della Croce Rossa ci sono dei corsi da fare, quindi comunque eravamo abbastanza preparati. Ovviamente seguiamo le direttive del responsabile di campo, ecco. Quindi, e poi c'erano degli esperti che gestivano la cucina, anche in quel caso dipendenti o dipendenti della Croce Rossa militare, quindi comunque gente che aveva partecipato a missioni in Afghanistan, in Iraq, in tutte quelle zone lì, quindi gente esperta, ecco. Noi eravamo la manovalanza, diciamo così, noi volontari.
Federico, una domanda: quando chiaramente avete interagito con la popolazione locale, avete visto rassegnazione, disperazione oppure speranza, voglia di ricostruire? Che tipo di atmosfera c'era? Anche se erano già passate, immagino, alcune settimane e forse i sentimenti si erano consolidati?
Guarda, c'era di tutto. C'era dalle persone veramente disperate che bisognava tenere d'occhio, se capisci cosa intendo, altri invece che erano speranzose, altri invece che cercavano ancora di capire cosa stava succedendo. E quindi noi dovevamo gestire tutte queste situazioni, quindi gente che si svegliava nel cuore della notte piangendo, e quindi bisognava in qualche modo cercare di consolare quello che si poteva fare, ovviamente, in una situazione del genere. E quindi, insomma, alcune situazioni non erano proprio leggere.
Ecco, quando parli di bassa manovalanza, che cosa intendi esattamente? A che cosa ti dedicavi nella tua giornata, Federico?
Per esempio, se c'erano problemi con le tende, tipo se pioveva la notte e il giorno dopo qualche tenda era mezza allagata, bisognava pulire, bisognava sistemare il fondo della tenda, bisognava rimettere in sesto, che ne so, la struttura, oppure bisognava pulire i bagni, oppure si facevano i turni in cucina, quindi si cucinava fondamentalmente, perché gli sfollati dovevano giustamente mangiare, quindi si preparava colazione, pranzo e cena, proprio gestire fondamentalmente una città di tende, ecco, in questo caso.
Senti Federico, immagino in una circostanza del genere da una parte si richieda agli stessi volontari, come eri tu all'epoca all'Aquila, freddezza e lucidità per gestire una situazione estremamente tesa, dall'altra ovviamente la gente richiede anche empatia, non soltanto piatti,
esatto,
caldi. Ecco, come si fa, esatto, a bilanciare questi due atteggiamenti umani contrapposti e allo stesso tempo, diciamo così, lavorare ma avere anche, insomma, un occhio di riguardo per il cuore delle persone che immagino in quel momento non volessero sentire che quella sarebbe stata la loro vita per anni.
Esatto, no, non è facile, non è facile. Uno deve cercare di buttare giù le emozioni personali, cercare di dare supporto alle altre persone, e è brutto da dire, però cercare di essere magari anche un po' freddi alcune volte, perché sai, come ti dicevo prima, le situazioni erano tutte diverse, quindi alcune volte dovevi gestire la persona che avevi di fronte, comunque cercando di rimanere calmo, non
non dare segnali di tristezza o cose del genere, perché ovviamente questo veniva recepito e non era una cosa buona per gente in quelle situazioni.
È stato un caso isolato per te o poi ti sei ritrovato in situazioni analoghe, e soprattutto in che modo quell'esperienza ha cambiato la tua vita?
Allora, situazioni analoghe ovviamente no, non di quella portata. Ho continuato a fare il volontario della Croce Rossa normalmente, quindi situazioni di emergenza sono sempre capitate, ripeto, non di quella portata. Per quanto riguarda l'impatto che ha avuto sulla mia vita, è decisamente un impatto, ma segnato in maniera positiva. E devo dire che mi ha aiutato molto quell'esperienza.
In che modo?
A mettere le cose in prospettiva. Sai, quando incontri gente che ha perso tutto, ti rendi conto che, beh, sì, ho perso il lavoro, vabbè, ne trovo un altro. Mentre loro hanno perso tutto, lavoro, casa, famiglia, affetti. Quindi, vedendo quelle situazioni, uno mette in prospettiva le cose, comincia a vedere i vari accadimenti della vita in maniera diversa, secondo me. Nel mio caso, ripeto, mi ha aiutato molto. Pochi anni, sì, l'anno dopo, l'anno e mezzo dopo, ho perso il lavoro, non ho fatto un dramma. Ho detto, succede, trovo un altro, non c'è problema. Quindi, mi ha aiutato molto a mettere le cose in prospettiva.
Federico, a tuo parere, naturalmente è soltanto un parere quello che ti chiediamo, perché purtroppo la situazione è ancora molto fluida, si può parlare di responsabilità per la mancata efficienza della ricostruzione? Tu hai visto qualcosa che magari ti ha fatto pensare, ecco, un'altra volta dovremo assistere a brutte scene, oppure invece hai visto un'Italia che si è mobilitata? Ecco, come valuti quell'esperienza da questo punto di vista?
Allora, dal punto di vista della mobilitazione in quei casi, ritengo che la Protezione Civile Italiana, pur con i difetti gestionali e burocratici, è secondo me la migliore al mondo. Nel senso che difficilmente qualche altro paese poteva fare meglio. Detto questo, poi comunque è sempre la sensazione che il vecchio sistema burocratico italiano ci metterà lo zampino prima o dopo. Ho visto ovviamente anche la situazione che notizie false che giravano, sai, le solite cose, anche lì giochi di stampa, quindi vabbè, preferivo non entrarci. Diciamo che il rischio di una cosa come l'Irpinia si percepiva. Non so se ti ricordi l'Irpinia.
Certo, 1980, dove ci sono persone che ancora vivono nei container, esatto, alla periferia di Napoli.
Esatto.
Sì.
Esattamente. Ecco, diciamo che il sentore di un rischio del genere c'era. Fortunatamente sembra non sia succedendo. Ovviamente le problematiche legate al patrimonio artistico del centro dell'Aquila o di alcune frazioni, ovviamente quello esula un po', perché comunque sì, puoi ricostruire una chiesa, ma non è più una chiesa del 1400, capisci? Sono anche lì situazioni che ovviamente devono essere gestite da chi sa queste cose. Io non preferisco non metterci becco. Ecco. Comunque diciamo che, per riassumere, la sensazione che potesse succedere un'altra Irpinia c'era.
Allora ringraziamo Federico, che questa mattina ci ha chiamato al 1300 799 626 per raccontarci la sua esperienza di volontario con la Croce Rossa dopo il terremoto dell'Aquila. Grazie davvero Federico e buona giornata.
A voi.
1300 799 626, vi chiediamo qual è il vostro ricordo del terremoto dell'Aquila, in che modo ha cambiato la vostra vita. Signora Anna, buongiorno.
Ah, buongiorno, come si va?
Molto bene, allora che ricordo ha di quella tragedia?
Per me mi dispiace molto, perché vengo da una tragedia, che quando ha fatto un terremoto a Napoli, io c'avevo mia figlia piccolina, Rosaria, prima andate di diritto e poi il cast, no? Un vento pesante, se venne un lampadario in capo a mia figlia, era piccolina, di 16 mesi, in coppa della santa da pranzo, ma è stato proprio brutto, ancora in tulietta mi viene la tremarella del lavoro che mi ho preso, ma è stato quasi 6 mesi senza cuccare in tulietta, che ogni poco c'è un terremoto, e dopo mi ha pregato tanto tutti quanti, e dopo ha comparato l'Immacolata, e con il terremoto per neve, e se stai a terra, che ogni poco ci trovo, ogni poco, a un secondo piano ci va a piantare, perché le mura tremavano, che il terremoto è stato brutto a Napoli.
Come ci diceva Gino in precedenza, insomma, è uno shock che difficilmente si supera. Grazie alla signora Anna, grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata signora Anna.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.